Grazie, Ernesto. Dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 36 minuti in questo momento, numero verde per chiamarci in diretta per i vostri interventi, 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara etta radio24.it per le vostre mail. Iniziamo subito con i titoli del TG2 delle 18.30.
L'Europa per ora dice no al fondo anticrisi e alza il livello di protezione dei depositi da 20.000 ad almeno 50.000 euro, ma in Italia si arriva fino a 103.000. Crisi, anche il fondo monetario lancia l'allarme, costerà 1.400 miliardi di dollari, borse in altalena per tutto il giorno, alla fine prevalgono i ribassi. Per il Ministero della Salute 1 milione di bambini rischiano l'obesità, ogni 100 bambini di 8 anni 24 sono in sovrappeso e 12 sono già obesi. I maggiori problemi al sud, jackpot da favola per il Super Enalotto arrivato a 73 milioni e mezzo di euro, raddoppiate le giocate in tutta Italia, stasera estrazione in diretta su Rai 2 prima del TG2 delle 20.30.
Questi titoli del TG2, non so se sia vero, però a Catania, proprio nei giorni in cui, esattamente il 26 settembre, quando la città era al buio per insolvenza verso l'Enel, veniva nominato il nuovo direttore generale. Ora questo direttore generale sarà sicuramente molto competente, risolverà tutti i problemi finanziari che ha il comune di Catania. Si chiama Maurizio Letterio Lanza, ha 47 anni ed è direttore, è stato già direttore amministrativo della AUSL 3 di Catania, ma è anche uomo di fiducia, amico personale del sindaco Stancanelli. Ebbene, questo nuovo direttore generale nella città del crack, cioè Catania, prenderà 267.000 euro l'anno. Oggi Repubblica ha fatto un conto, 750 euro al giorno. Sicuramente meritati, però insomma fa riflettere proprio a Catania, nella città del dissesto finanziario. Andiamo a sentire Studio Aperto.
Mercati finanziari ancora nella tempesta, una giornata nervosa su tutte le piazze dopo il tracollo di ieri. La borsa di Milano chiude in negativo, trascinata anche dagli indici americani. Per il fondo monetario è in atto un terremoto senza precedenti. Dalla riunione dell'Ecofin in Lussemburgo, primi interventi per garantire la stabilità del sistema bancario. Bush in contatto con i leader europei. Per esorcizzare la paura della crisi, gli italiani puntano sulla fortuna. Stasera al Super Enalotto c'è in palio la vincita più alta del mondo, 73,5 milioni di euro. Tra un'ora stop alle giocate. Per i ritardatari, ecco i consigli di chi ha già centrato un 6 da favola. Rabbia dopo la guerriglia, siamo tornati nel quartiere di Palermo in rivolta per la morte in moto di due 17enni inseguiti da una volante. Sassaiole contro gli agenti, auto e cassonetti in fiamme. Chiedetelo alla polizia, urla la mamma di una delle vittime. E gli amici dicono, vogliamo solo la verità. Blitz in centri estetici a Torino, come il famoso Viva Lane, promettevano massaggi rilassanti.
Bene,
e solari.
Questi i titoli principali di Studio Aperto, vi ricordo il numero per chiamarci, 800 24 00 24. Mi sembrano molto molto significative le parole utilizzate ieri dal PM Francesco Greco, protagonista assoluto, secondo me, numero uno. Al processo Parmalat. Greco ha chiesto 13 anni, come sapete, a Callisto Tanzi. È molto difficile che Tanzi vada in carcere per una serie di motivi che spiegheremo più avanti, però la requisitoria di Francesco Greco è molto molto attuale e anche in audio la potete trovare anche sul nostro sito. Alcuni passaggi sono fondamentali, innanzitutto quello in cui Greco spiega il ruolo che ebbero le banche in questa storia di Parmalat, molto molto attuale, sentite.
Il crollo della finanza internazionale a cui stiamo assistendo in questi giorni e che ha fatto sparire il settore delle banche d'affari in pochissimo tempo, questi padroni del mondo di questi ultimi 30 anni, non esistono più le banche d'affari famose americane, è a mio avviso la migliore dimostrazione che l'intuizione che la Procura di Parma e la Procura di Milano hanno avuto nel 2003 era giusta, come era giusta la conseguente decisione di considerare le banche corresponsabili del crack della Parmalat. Questo processo ha accertato documentalmente ripeto, documentalmente, che le banche hanno collaborato all'informazione al mercato, direttamente e indirettamente, tutti i giorni e tutte le notti, con informazioni false, con operazioni la cui apparenza era diversa dalla sostanza o dalla finalità e con altri artifici.
Poi Greco prosegue: hanno consapevolmente, sempre le banche, mantenuto in vita un titolo che doveva andare in default già da molti anni e forse non aveva nemmeno il diritto a esistere fin dall'inizio. È di tutta evidenza che Parmalat non poteva resistere un solo giorno senza questa rete di complicità e di coperture globali e totali. Una email di un analista di Citibank, anzi di Citibank, la Parmalat è stata definita, dice sempre Greco, la gallina dalle uova marce d'oro. Ma sentite ancora questo paragone che fa tra il modo in cui una banca tratta una persona comune, uno come noi, un cittadino normale, e il modo in cui ha trattato Parmalat.
Signor Presidente, a differenza dei comuni cittadini, ai quali le banche chiedono il rientro se non pagano una tassa, una rata di un forno a microonde, o che quando gli erogano un mutuo gli fanno delle due diligence, queste sì, serie e costose, per la Parmalat le porte erano sempre aperte, poiché il rischio Parmalat veniva immediatamente trasferito al mercato. Del resto, la logica che ha guidato la finanza in questi anni e che sta portando il mondo alla rovina è questa, carta, con la triste conseguenza che, come al solito, i conti, come in questo processo, li pagheranno i cittadini, i risparmiatori, non certo gli ex padroni dell'universo, come li ha definiti Wolf, che ormai i loro guadagni, come è evidente in questo processo, li hanno occultati in paradisi fiscali, da Liechtenstein a Bahamas. Dove pensate che il governo americano tirerà fuori 700 miliardi di dollari che ha previsto, così come lo stanno prevedendo i governi europei? Dalle tasche dei cittadini, dalle tasche di quei risparmiatori che già sono stati truffati diverse volte anche in Italia e che continueranno a essere truffati.
Questo Greco, numero uno assoluto, non c'è niente da dire. E andiamo e passiamo da queste cose importanti su cui la politica dovrebbe riflettere. Infatti Greco poi parla delle regole che sono fuori dal dibattito politico anche di questi giorni. E invece ha le cose di cui si discute in Parlamento. Per carità, i politici hanno un ruolo diverso da quello dei pubblici ministeri. Naturalmente non vogliamo paragonare i due mestieri, devono fare anche un po' di demagogia i politici, e però in Parlamento si parla di sicurezza. E sentite come il vicepresidente del Senato, si chiama Rosy Mauro ed è della Lega. La Lega oggi ha presentato in una conferenza stampa alcuni emendamenti al decreto sulla sicurezza che vuole introdurre. Rosy Mauro vuole introdurre un reato che è quello, adesso non ricordo bene, di intrusione nella propria abitazione. Ha un nome questo emendamento. E poi spiega che tutti i cittadini italiani sono terrorizzati non solo ad uscire per la sicurezza, dunque siamo terrorizzati quando siamo fuori, ma anche quando siamo in casa. Sentite come, che parole usa.
Non si è più sicuri in casa propria ed è, penso, la cosa peggiore per ogni cittadino. Il problema è che oggi anche non si è più sicuri di giorno, ma nella propria abitazione, credo, lo trovo veramente scandaloso. Quando uno chiude la porta di casa sua, va a letto e non sa se la mattina si risveglia, credo che questa sia la cosa più antidemocratica che possa avvenire in un paese dove invece chi viene si deve integrare, rispettare le nostre leggi e adeguarsi al nostro sistema.
Questa Rosy Mauro, vicepresidente del Senato, non siamo sicuri nemmeno dentro casa nostra. Questo significa, come diceva qualcuno diversi giorni fa, cavalcare la paura. Sentiamo ancora un altro leghista, perché c'è un'altra proposta che è ancora più assurda, perché quella di prima non è nemmeno una proposta, è suscitare e puntare sulle paure delle persone. Non che non esistano dei casi gravi, naturalmente, di violenza all'interno delle case, la storia delle ville, per carità. Però, insomma, c'è modo e modo. E un'altra proposta della Lega da parte del senatore Bricolo è quello di una patente a punti, simile alla patente a punti, un permesso di soggiorno a punti, via chi sbaglia, cioè non so come si fa a calcolare, una follia, sentite.
Abbiamo istituito anche delle regole nuove per chi è a casa nostra un permesso di soggiorno regolare, creando un permesso di soggiorno a punti, assomiglia un po' all'idea della patente a punti. Chi infrange le regole, gli vengono decurtati questi punti, si arriva all'azzeramento decade il permesso di soggiorno e la persona sarà espulsa.
Ma insomma, non so se avete presente, permesso di soggiorno a punti, solo per pensarci bisogna secondo me avere qualche problema. Eccoci qui, 800 24 0024 con Ettore Livini di Repubblica. Buonasera, ciao.
Buonasera, ciao Giuseppe, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, Ettore Livini si occupa da moltissimi anni del caso Parmalat, non solo di quello, naturalmente. Allora, io ho trovato, qui di solito non ci occupiamo di queste cose, però leggendo questa mattina, ascoltando anche ieri dei passaggi della requisitoria di Greco, ho trovato veramente eccezionale questa requisitoria, un po' diversa anche da altre, dalle solite requisitorie dei pubblici ministeri, soprattutto estremamente attuale, non trovi?
No, è estremamente attuale, anche perché diciamo la tempistica la rende estremamente attuale. La Parmalat, come ha detto Greco, è un piccolo laboratorio di tutti i disastri di cui ci stiamo occupando in questi giorni col crollo dei mercati. Lì in vitro sono stati sperimentati tutti i prodotti tossici, come ha sottolineato Greco, che oggi stanno facendo crollare le borse, per cui diciamo che è stata un'occasione con un tempismo eccezionale, un pubblico ministero che si occupa da anni di reati finanziari, per cui sa di quello cui parla e che contrariamente a molta della stampa e quello che gira attorno al pubblico opinione in questo momento, può permettersi liberamente di parlare, dicendo re nudo, anche ai poteri forti come le banche, che sono in molti casi più intoccabili di quanto si pensi.
È un'eccezione da questo punto di vista, Greco, il fatto che possa parlare così liberamente?
Ma è un'eccezione perché è un pubblico ministero, dopodiché le banche in questo paese hanno un potere enorme, controllano il credito come ovvio, sì. Condizionano la politica, in molti casi controllano anche i giornali e l'informazione, insomma hanno un potere che non è semplicemente quello di dare e prestare denaro alla gente. Per anni, come si sta uscendo in questi giorni, hanno gestito il loro business con degli obiettivi che non erano proprio quelli di un ente di beneficenza, ma di quello sostanzialmente di una gallina dall'uovo d'oro per i loro manager, per gli azionisti e per pochi, per interessi particolari, in molti casi naturalmente non in tutti. E il caso Parma, diciamo, Greco ci ha messo, è stato a leggersi documenti, milioni di pagine per giorni, è un libro scritto, diciamo, delle malefatte di cui si sta parlando anche in questi giorni.
Ho letto da qualche parte che qualcuno lo vorrebbe alla Consob, quel qualcuno che è molto in alto in questo momento. È vero o non è vero? Vero o non è vero che Tremonti lo vorrebbe la Consob?
Ma diciamo che i rapporti tra Tremonti e Greco nell'Aspen Institute, anche in queste istituzioni di stima reciproca, sono noti. Io ieri ero in aula quando è stata la requisitoria di Greco, e Greco ha parlato in qualche maniera anche come presidente di Consob in pectore, perché ad esempio ti dico una cosa che non c'entrava niente con Parma: lui è andato ad analizzare come stanno intervenendo le istituzioni sia economiche sia politiche nella crisi di questo giorno, e lui ha fatto un appunto molto preciso che non era assolutamente inerente al preso. Lui ha detto: si sta parlando di come se salvare le banche, dove trovare i soldi, che capisco che nell'immediato è un problema urgente, però non si parla assolutamente di le regole, cosa non ha funzionato e cosa bisogna fare per fare in modo che quello che sta succedendo in questi giorni, con le banche che crollano, con istituzioni di 150 anni che improvvisamente scoprono di avere la pancia piena di carta straccia, loro che dovrebbero conoscere benissimo ciò che hanno comprato, cioè, lui dice: non riscrivere le regole in questo momento è un peccato mortale. Questo un po' è da presidente Consob in pectore, a mio parere.
Un'ultima cosa molto interessante, quello che ci ha detto sulle regole, d'altra parte ci sono degli stralci che poi possiamo mandare in onda più avanti. Un'ultima cosa riguarda invece il processo Parmalat, perché noi diamo per scontato che Tanzi venga condannato, naturalmente non è detto perché siamo solamente alla requisitoria, però ho letto da qualche parte che è molto difficile che vada in carcere, no? non perché vogliamo che Tanzi in carcere, perché
tanto per cominciare, perché ha più di 70 anni, per cui è molto difficile che vada in carcere. Secondo, perché tra l'indulto, gli sconti possibili di pena, i patteggiamenti eventuali, i benefici, le condanne, per quanto pesanti possano essere, ben difficilmente arriveranno a accumulare un periodo che gli renda obbligatorio che vada in carcere. Ti dico, ripeto, al di là del requisito dell'età che lo rende già di per sé impossibile. Questo si sapeva dall'inizio. Diciamo che la richiesta di 13 anni è pesantissima, l'esclusione delle attenuanti generiche, invece il fatto di avere portato tutte le aggravanti è un messaggio a tanti, è un messaggio chiarissimo al resto dei manager che sono stati protagonisti in Italia dei crack finanziari negli ultimi anni. I procuratori dicono magari Tanzi non andrà in carcere, ma si sa che chi ha sbagliato deve pagare e non paga due spiccioli ma paga pesantemente. Magari Tanzi non andrà in galera, ma se verranno accolte le richieste dei PM penso che sarà, o quantomeno non ridimensionato di troppo, penso che sarà un messaggio molto chiaro.
Grazie Ettore. A presto,
a presto.
18.53 800 24 0024. E mentre succedono queste cose nel mondo e anche in Italia, con questa requisitoria di Greco molto importante di ieri, la politica di cosa parla? Si bisticcia intorno a che cosa? Intorno a delle frasi dette da Tremonti che non sono mai andate dentro un DPF, dice Tremonti, ma insomma poi è così. E insomma, su quello che Tremonti voleva fare nel 2003. Sentite Veltroni.
Queste sono le prime pagine dei giornali del luglio del 2003. Tremonti, come negli Stati Uniti, linee di credito alle famiglie garantite da immobili. Questo era quello che voleva fare il governo di destra nel 2003. Lo bloccammo noi. E se oggi l'Italia non si vede precipitata ancora più drammaticamente nella crisi che c'è, lo si deve a noi.
Veltroni, la sinistra nel 2003 ha salvato l'Italia dal disastro perché Tremonti voleva andare verso un sistema americano. Risposta di Tremonti.
Dicono la lotta fatta da noi ha impedito al paese, se no avremmo avuto quello. Beh, accusandoci di avere una maggioranza bulgara, vi posso assicurare che se fossi stato davvero convinto che quella era la cosa giusta, l'avrei firmata e messa nella finanziaria. In realtà non c'è manco nel DPF, tampoco nella finanziaria. Come concludere? Beh, che chi usa carte false dimostra di essere un comunista vero. Esatto, cioè è tipico dell'antropologia culturale comunista attribuire agli altri cose che gli altri non hanno mai firmato.
Parliamo d'altro, completamente d'altro. Bruno Vespa dice Berlusconi è un'anomalia, dice anche come i giudici di Milano, però è una mezza notizia. Bruno Vespa ieri sera a 8:30.
Noi siamo un paese dove abbiamo Berlusconi che è il capo delle televisioni e Berlusconi che è il presidente del Consiglio, quindi in qualche modo controlla anche la RAI, il servizio pubblico. Secondo te c'è un conflitto di interessi?
È palese, evidentissimo.
Quindi non siamo un paese normale neanche su questo fronte?
No, assolutamente, ma se Berlusconi è presidente del Consiglio è perché è un'anomalia, figlia dell'anomalia degli eccessi di Mani Pulite, che hanno cancellato 5 partiti, che hanno governato bene o male, secondo me alla fine, prendendo i 50 anni più bene che male, dal dopoguerra. E tanto è un'anomalia che hanno tentato di affossarlo scaricandogli addosso 22 processi dopo il 94.
Questo Vespa, oggi sono iniziate le firme per il lodo Alfano, per l'eliminazione del lodo Alfano. Sentite Vespa su questo, sul lodo Alfano.
Non è nata sotto il cavolo la legge Alfano, è stata molto discussa anche col Quirinale ed è stata scritta proprio tenendo conto delle osservazioni che la Corte Costituzionale aveva fatto sul lodo precedente, il lodo Schifani, che era figlio del lodo Maccanico. Cioè son tanti anni che si prova in qualche modo a proteggere le alte cariche dello Stato da una magistratura, non parlo di tutta la magistratura, ma di fette di magistratura molto ideologizzate. Ma a te pare normale che due governi, Berlusconi nel 94 e Prodi nel 98, siano cadute per due procure della Repubblica? E questo non è un paese normale.
Può accadere ancora, secondo te?
TG3.
Borsa in altalena per il Fondo Monetario, la crisi costerà 1.400 miliardi, Ecofin più protezione sui conti correnti, Bush consulta Berlusconi e i leader europei. Attesa Nashville per il secondo faccia a faccia tra i candidati alla Casa Bianca, la crisi in primo piano a fare domande gli elettori. Napolitano, vigilerò sull'uso dei decreti, sono garante della Costituzione, Fini e Schifani, dialogo per cambiare i regolamenti parlamentari. La fiducia sul maxi emendamento al decreto sulla scuola, l'opposizione e Parlamento di nuovo espropriato, sindacati pronti allo sciopero generale. La spesa delle famiglie per l'acqua è cresciuta in un anno in media 229 euro, ad Agrigento le tariffe più alte, a Milano le più basse, aumentano gli sprechi. Gli ultimi secondi di vita a un condannato in un corto contro la pena di morte, interpretato e prodotto da Raoul Bova, oggi la proiezione al Parlamento europeo. Super Enalotto da favola, 140 miliardi delle vecchie lire, la crisi economica pesa sempre di più sulle famiglie, sempre di più si tenta la fortuna.
Beh, certo, il Superenalotto con 73 milioni di euro fa una certa impressione in questo momento, l'estrazione di oggi. Intanto sentite i titoli di Sky TG24.
No dell'Ecofin al Fondo Europeo Anticrisi, più flessibilità sugli aiuti di Stato.
Borse in altalena, il Fondo Monetario avverte crisi da 1.400 miliardi di dollari.
Bush telefona a Berlusconi, Brown e Sarkozy e chiede un G8 straordinario.
Sui troppi decreti legge Napolitano avverte, vigilerò rispettando la Costituzione.
Scuola alla Camera, vota la fiducia per il provvedimento firmato dal ministro Gelmini.
Contratto degli statali e riforma dell'istruzione, i sindacati verso lo sciopero unitario.
La proposta della Lega, permesso di soggiorno a punti, dure critiche dall'opposizione.
Parma parla una testimone, ho visto i vigili picchiare Manuel, gli accusati negano.
A Nashville il secondo confronto Obama-McCain in diretta questa notte su Sky TG24.
Sale la febbre da Super Enalotto, jackpot da oltre 73 milioni, enorme volume di giocate.
Eccoci qui, 800 24 00 24. A proposito del jackpot da record, 73,5 milioni di euro. Ma oggi uno che magari vince e poi vuole investire questi soldi, cosa potrebbe fare? Sentite la domanda di Paola Saluzzi a Enrico Cisnetto.
Se sì. Questa sera una persona, e lo succederà, vincerà quei 73 milioni e passa del... Le Superenalotto, che cosa dovrà fare? Perdona la domanda, ma voglio dire, a investire in questo momento...
Vogliamo mettere il mio numero di telefono in sovraimpressione?
Assolutamente, potrebbe essere una buona idea.
Beh, certamente avrà più grattacapi di chi quei soldi non ce li ha, quindi non so se dal punto di vista psicanalitico forse è meglio non vincere, almeno in questa circostanza, già è difficile complessivamente. No, a parte le battute, è tutto evidente che dovrà usare... molta prudenza, forse aspettare un po', perché al di là del fatto che non so poi materialmente, visto che non ho mai vinto neanche 5 lire, quando te li diano, quindi magari glieli danno dopo che la crisi è finita e avrà le idee più chiare, ma sicuramente lo consiglierei di aspettare un momento, di stare in stand-by, perché non è certo questo il momento di prendere delle decisioni.
Ma insomma, non credo che se qualcuno dovesse vincere stasera con un 6,73 milioni di euro sarebbe granché preoccupato da questa crisi finanziaria, francamente. Protagonista assoluto oggi però il PM Francesco Greco, che ieri ha fatto la requisitoria nel processo Parmalat chiedendo 13 anni per Callisto Tanzi. Perché le banche continuavano a dare credito a una società che sapevano in stato di decozione, da anni chiacchierata perché opaca, mal gestita, con bilanci incomprensibili e contraddittori, che era nota per la scarsa trasparenza informativa? Il sistema bancario sapeva perfettamente che la Parmalat non aveva una lira, questo lo avevano rilevato tutti gli analisti bancari italiani e lo abbiamo dimostrato con le produzioni che abbiamo effettuato. Il sistema bancario sapeva che la Parmalat ricorreva nel 2003 ai derivati speculativi per fare cassa perché non aveva più soldi. E guarda caso questi derivati speculativi li faceva con quelle stesse banche che erano lead manager nelle emissioni che continuavano a spacciare i bond della Parmalat. La requisitoria di ieri secondo me è straordinariamente attuale per le cose di oggi ed è un attacco frontale a un certo modo di gestire le banche. Sentite Greco.
Il crollo della finanza internazionale a cui stiamo assistendo in questi giorni e che ha fatto sparire il settore delle banche d'affari in pochissimo tempo, questi padroni del mondo di questi ultimi 30 anni, non esistono più le banche d'affari famose americane, è a mio avviso la migliore dimostrazione che l'intuizione che la Procura di Parma e la Procura di Milano hanno avuto nel 2003 era giusta, come era giusta la conseguente decisione di considerare le banche corresponsabili del crack della Parmalat. Questo processo ha accertato documentalmente, ripeto documentalmente, che le banche hanno collaborato all'informazione al mercato, direttamente e indirettamente, tutti i giorni e tutte le notti, con informazioni false, con operazioni la cui apparenza era diversa dalla sostanza o dalla finalità e con altri artifici.
Greco dice che poi alla fine non tutti pagheranno per quello che riguarda le banche, anzi molto poco, però spiega, e questo è piuttosto significativo, il modo in cui le banche trattano i comuni mortali e il modo in cui in quel periodo trattano Parmalat.
Signor Presidente, a differenza dei comuni cittadini, ai quali le banche chiedono il rientro se non pagano una tassa, una rata di un forno a microonde, o quando gli erogano un mutuo gli fanno delle due diligence, queste sì, serie e costose, per la Parmalat le porte erano sempre aperte, poiché il rischio Parmalat veniva immediatamente trasferito al mercato. Del resto, la logica che ha guidato la finanza in questi anni e che sta portando il mondo alla rovina è questa, carta, con la triste conseguenza che, come al solito, i conti, come in questo processo, li pagheranno i cittadini, i risparmiatori, non certo gli ex padroni dell'universo, come li ha definiti Wolf, che ormai i loro guadagni, come è evidente in questo processo, li hanno occultati in paradisi fiscali, da Liechtenstein a Bahamas. Dove pensate che il governo americano tirerà fuori 700 miliardi di dollari che ha previsto, così come lo stanno prevedendo i governi europei? Dalle tasche dei cittadini, dalle tasche di quei risparmiatori che già sono stati truffati diverse volte anche in Italia e che continueranno a essere truffati.
Questo Greco, vi ricordo sempre 800 24 00 24 per chiamarci, parlando d'altro e andando, se volete, dall'alto al basso, un ascoltatore mi scrive: non sono leghista e tendo a non prendere l'idea della Lega come punto di riferimento, però il visto a punti corrisponde un po' all'idea della green card australiana che perde validità dopo un certo numero di reati. Mi scrive Franco da Roma. Guardi, non lo so. Però anche in Italia, se uno a un certo punto commette un reato, poi automaticamente perde il permesso di soggiorno. Detto questo, a proposito del permesso di soggiorno, il senatore Bricolo della Lega propone appunto che cosa? Il permesso di soggiorno a punti, è una sorta di patente a punti, non si capisce come potrebbe essere organizzata, però è la Lega, sentiamo.
Abbiamo istituito anche delle regole nuove per chi ha a casa nostra un permesso di soggiorno regolare, creando un permesso di soggiorno a punti, assomiglia un po' all'idea della patente a punti. Chi infrange le regole, gli vengono decurtati questi punti, si arriva all'azzeramento, decade il permesso di soggiorno e la persona sarà espulsa.
Io non lo so, non ho preso seriamente queste cose perché mi sembra una cosa molto difficile da praticare, però insomma aspetto i vostri contributi come al solito. Un'altra cosa, sempre in tema di sicurezza, che propone la Lega è pene più severe e pesanti per chi commette i reati in violazione di domicilio, cioè furto, rapina, poi naturalmente ancora più pesanti se sono associati a violenza sulle persone, sulle cose o alle minacce. Però sentite in che modo la senatrice Rosy Mauro, che è anche vicepresidente del Senato, presenta questa cosa, dicendo: in Italia ormai è molto difficile non solo uscire fuori, ma anche restare in casa.
Non si è più sicuri in casa propria ed è, penso, la cosa peggiore per ogni cittadino. Il problema è che oggi anche non si è più sicuri di giorno, ma nella propria abitazione, credo, lo trovo veramente scandaloso. Quando uno chiude la porta di casa sua, va a letto e non sa se la mattina si risveglia, credo che questa sia la cosa più antidemocratica che possa avvenire in un paese dove invece chi viene si deve integrare, rispettare le nostre leggi e adeguarsi al nostro sistema.
Bene, 19.34 in questo momento, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Prima di andare subito ai vostri interventi, volevo farvi ascoltare Bruno Vespa ieri sera 8:30, perché è una mezza notizia, anche se poi ha diviso l'anomalia tra Berlusconi e i PM di Milano, anzi Mani Pulite in generale, però insomma ha parlato di Berlusconi come un'anomalia, sentite.
Noi siamo un paese dove abbiamo Berlusconi che è il capo delle televisioni e Berlusconi che è il presidente del Consiglio, quindi in qualche modo controlla anche la RAI, il servizio pubblico. Secondo te c'è un conflitto di interessi?
È palese, evidentissimo.
Quindi non siamo un paese normale neanche su questo fronte?
No, assolutamente, ma se Berlusconi è presidente del Consiglio è perché è un'anomalia, figlia dell'anomalia degli eccessi di Mani Pulite, che hanno cancellato 5 partiti, che hanno governato bene o male, secondo me alla fine, prendendo i 50 anni più bene che male, dal dopoguerra. E tanto è un'anomalia che hanno tentato di affossarlo scaricandogli addosso 22 processi dopo il 94.
Questo Vespa, che sta facendo il giro delle televisioni per il suo libro, come ogni anno. Domenico Parma, buonasera.
Bravo Cruciani a tirar fuori il problema della retribuzione del direttore generale del comune di Catania.
Ecco, non, grazie. Volevo capire se era una cosa seria oppure no, perché l'impressione dall'esterno, almeno come la mette Repubblica, oggi sembra uno scandalo. In realtà poi i direttori generali
dei comuni... È un elemento di assoluta normalità. La retribuzione dei dirigenti generali e dei dipendenti pubblici è stata aumentata in maniera significativa da Bassanini, sì, quando era ministro nel governo Amato alla fine della legislatura che si è conclusa nel 2001, nell'idea che di dare terzietà a questa caratteristica, rendere i manager pubblici italiani più simili a quelli francesi che non a quelli storicamente che conosciamo storicamente.
Sì.
Purtroppo questo ha determinato una limitazione delle retribuzioni rispetto alle quali anche questa, ma poi il problema delle retribuzioni è così diventato anomalo nel nostro paese, tanto da suscitare una serie di campagne giornalistiche, ricordiamo Stella, Rizzo, tutta, e purtroppo però non pensi che a Messina la retribuzione sia inferiore anche all'altro comune in dissesto, quindi 5.000-6.000 dipendenti pubblici per il solo comune, oppure a Trapani o a Napoli. Purtroppo è una situazione generalizzata che non è correlata alla finanza di ogni ente locale e nemmeno in realtà purtroppo correlata al curriculum della persona che viene chiamata, che spesso, sì, viene chiamata più per le simpatie politiche che per un percorso professionale di spicco. E poi anche rispetto al risultato, perché la misurazione dei risultati di cui tanto si parla è fittizia, come lei,
sì, certo,
potrebbe appurare facilmente.
Sì, nel caso di Catania. Dunque,
ma nel caso di Catania, ma dovunque.
No, dovunque, certo. Possiamo concludere dicendo questo a proposito di questa notizia che oggi era su Repubblica: maxi stipendio al manager nel comune che rischia il crack. Potrebbe sembrare messa così uno scandalo, e forse la tempistica non è stata eccezionale. La nomina del 26 settembre, poi magari questa persona sarà bravissima e risolverà tutto i problemi di Catania, però credo che sia una cosa corretta quando è stata introdotta, poi se ne è abusato e soprattutto non è stata collegata al merito e ai risultati.
Le due questioni fondamentali.
La ringrazio, buona serata. Raffaele da Milano, buonasera.
Maurizio da Milano.
Maurizio, ce ne sono due, buonasera. Sia Raffaele che Maurizio.
Sì, 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 sì.
Iniziamo da Maurizio.
Intervengo volentieri perché lei sul tema razzismo mi sembra veramente preparato, no? Allora, mi sembra la persona giusta per porle questa domanda. Io ho seguito moltissimo gli ultimi 15 giorni dibattiti televisivi, ha presente la storia di Milano, no?
Sì, come no, certo, ecco, certo.
Beh, io mi sono fatto quest'idea.
Quella che Beltroni dice, il ragazzo,
esatto,
inseguito al grido di negro, eccetera,
ecco,
per un pacco di biscotti.
Secondo me bisogna che voi, operatori dell'informazione, state veramente molto attenti, lei è attento, raramente sbaglia sul tema, a fare veramente di ogni erba un fascio, perché adesso io le faccio una provocazione.
Sì.
Per esempio, i due di Milano che hanno fatto questa cosa, dopo il primo giorno, cioè, è sparito, credo secondo me scientificamente per fare la notizia, il fatto che uno è stato in prigione per aver assaltato un furgone col bazooka, okay?
Sì, sì.
Il figlio anche lui ha avuto problemi per rapina. Poi la storia di
lei ci vuole dire che non ha nulla a che fare con razzismo ma con la criminalità.
No,
comune,
io voglio dire una cosa, che bisogna stare attenti. Per esempio, ti faccio una domanda. Quella cosa dei Casalesi,
sì,
io vedo una cosa molto criminalità organizzata, e arriva la provocazione di dirle: ma se fossero stati calabresi invece che di colore,
si sarebbero ammazzati
Santoro avrebbe fatto una serata facendo tutto un calderone, cioè,
ma
voglio dire,
credo di sì, perché comunque è attento a queste dinamiche della criminalità organizzata al sud,
ecco,
comunque...
Ma lei non trova che bisognerebbe, beh, voi siete già abbastanza secondo me illuminati, intelligenti, non trova che nell'inseguire il calderone si butta un po' tutto dentro e non si fanno dei distinguo della serie? Io sono assolutamente convinto.
Ma guardi, Maurizio, a me lo dice, lo dice a me, che con me sfondo una porta aperta da questo punto di vista, perché sono 15 giorni che sosteniamo, nel mio piccolo sostengo, sì, naturalmente ricevo anche molte critiche, come dei consensi, come nel caso suo invece, e sostengo che questa storia del razzismo è una cosa totalmente inventata dai media. Questo non significa che non esistano persone xenofobe o atti razzisti.
No, però siamo molto attenti, perché dico una cosa, i ragazzini invece che là a, diciamo, a Roma hanno picchiato il cinese, sì, io sono assolutamente convinto.
Beh,
che
oggi il PM, oggi il PM valuta il reato addirittura di razzismo, di motivi razziali, per cui insomma qualcosa c'è, cioè, però sono ragazzini, insomma, non sanno nemmeno che cos'è il razzismo, cioè non sanno, questo io dico. Comunque dica.
Che per creare l'effetto ridondanza, sì, trovano, cioè io vuol dire, voi siete bravi, però secondo me continuate a martellare su sto fatto che, cioè, può anche essere che se io litigo con uno di colore perché mi taglia la strada, io litigherei anche se fosse bolzanino, calabrese, moldavo, turco e francese, cioè si può fare a pugni strada con chiunque al di là del colore della pelle, lei è d'accordo?
No, ma Maurizio, assolutamente. Perfetto, assolutamente, la ringrazio.
Grazie a lei.
È meglio non fare a botte con nessuno, naturalmente. Raffaele da Milano, soprattutto, sì, soprattutto per strada, per qualche bazzecola che riguarda il traffico.
Buonasera. Allora, io volevo ritornare sul permesso di soggiorno a punti.
Sì.
E sulla diciamo recrudescenza delle norme sulle intrusioni in casa, sì, eventuale recrudescenza. Allora, niente, io premetto che sono un elettore del centro-sinistra e pro extracomunitari, tant'è che ne ho sposata una e in casa mia risiedono la sua mamma e il suo fratello.
Vabbè, non è che bisogna essere pro extracomunitari o a favore degli extracomunitari, insomma mi sembra una posizione,
no, importante.
Non è che si deve essere, lei spero che sia pro extracomunitari, ma come pro tutte le persone che sono oneste, normali, che fanno un lavoro, che non rubano e che non commettono reati, insomma.
E oltre a questo anche privo di pregiudizi razziali.
Vabbè, d'accordo. Precisando questo
vorrei dire che sottoscrivo alcune, diciamo così, tendenze dell'attuale governo a puntualizzare la necessità di creare qualche norma nuova che non c'è e di far rispettare di più quelle che ci sono. Perché facciamo un po' di autocritica sul sistema Italia, forse molti nostri problemi, dall'evasione fiscale all'abusivismo edilizio, derivano proprio dall'assenza di cultura della norma.
Sì, guardi, in linea generale lei ha ragione, naturalmente. Il problema è che le norme ci sono, non è che l'intrusione o il reato di violazione di domicilio non ci sia, insieme quello di furto e di rapina. Qui, a parte i toni utilizzati dal vicepresidente del Senato, Rosy Mauro, che paventa una situazione comune a tutti gli italiani, per cui non si può uscire di casa e anzi non si è sicuri nemmeno dentro casa e non si va a dormire tranquilli, il che naturalmente può succedere, ma succede in una società normale, in una società aperta e normale. Però se vogliamo entrare nello specifico, pene più pesanti per chi commette questi reati non so quanto possa risolvere. Insomma, il problema, come al solito, è l'applicazione della pena, non è tanto, no?
Diciamo che il pene più pesanti in Italia serve per avere una pena, perché la pena normale diventa nessuna pena. Questo è il problema.
Non lo so, Raffaele, sono molto. L'esperienza non è dalla parte sua da questo punto di vista. Non è che pene più alte significa automaticamente poi certezza della pena.
No, è vero, però c'è un senso di idiozia esistenziale che prova il cittadino onesto. Il cittadino onesto si sente quasi un extraterrestre molto spesso, perché rispetta tutte le norme, tutti i cartelli stradali, spende una fatica immane a evitare di commettere anche involontariamente un reato, e se a volte gli capita per distrazione o imperizia non dorme la notte. A me è capitato, ho comprato una casa, ho scoperto dopo che il garage era abusivo, perché è previsto che nessuno controlli se il costruttore ha fatto una casa.
Sì, appunto, siamo nel campo non dell'assenza di norme, siamo nel campo della confusione normativa, non della vacanza.
E che nessuno controlla, esatto. e che a volte manca qualche norma. Per esempio, il permesso di soggiorno a punti a me sembra una buona idea.
Guardi, Raffaele, il fatto che lei sia un elettore di centrosinistra lo dica è interessante, assolutamente. Alcuni ascoltatori mi dicono ci sono delle esperienze in Australia, l'abbiamo già detto, e anche in altri paesi da questo punto di vista. in Nuova Zelanda, che sono democratici, mi scrive un ascoltatore, sono abituati ad accogliere stranieri, si usa il sistema a punti o per entrare o per rimanerci. No, non lo so, può darsi pure che l'ispirazione sia questa, a me sembra una cosa, un pastrocchio enorme il permesso di soggiorno a punti. La ringrazio, grazie a Raffaele. 800 24 00 24, andiamo a sentire Stefano da Modena.
Buonasera Cruciani.
Buonasera, dica.
Io volevo intervenire sul riguardo ai mutui subprime. La seguo tutte le sere, sento parlare in linea di massima di chi, da cosa sono stati generati, di chi è la colpa. In realtà nessuno parla di quello che sarà il dopo, cioè di come si risolve poi il fatto che il credito al consumo, che era tutto quello su cui si basava l'economia, diciamo, in questo momento americana e inglese, venga poi a mancare successivamente. Cioè, ci dicono da dove viene la crisi, ma nessuno ci dice come la risolveranno dopo. E chiedevo il suo parere riguardo questo. Poi soprattutto le due banche americane, Freddie Mac e Fannie Mae, in realtà erano già statali. Questo anche Gallerni ieri sera ne hanno parlato, sembra che la colpa
in origine erano statali.
Erano statali, ma comunque erano ancora ora sono state nazionalizzate. La partecipazione comunque dello Stato era fortissima, è risaputo già, e su internet si legge da tempo che comunque obbligassero lo Stato appunto americano, queste due banche, a elargire mutuo anche chi in realtà non aveva delle grosse garanzie per poterli pagare, senza poi considerare il fatto che in America e in Inghilterra chi acquistava la casa poteva a fronte di questo acquisto avere un plus di 20 o 30 mila dollari per poter tenere un tenore di vita, supponendo che il valore dell'immobile dopo 2 o 3 anni raggiungesse quel livello. Ed è partita da lì la crisi, cioè si sta girando intorno a questa cosa, ma in realtà la crisi è partita dal fatto che questo plus che veniva dato sia in Inghilterra che in America, supponendo che l'immobile continuasse a crescere con un valore del 5 o del 7% all'anno, a un certo punto non ha più avuto questo.
Sì, adesso non facciamo la storia di come è nata questa crisi. Lei dice, Stefano, tutti parlano dell'origine, delle cause, poco si parla dei rimedi. In realtà la politica si sta dibattendo su questo, per cui non è che non se ne parli, è che probabilmente le ricette, dopo l'esperienza negativa per quello che riguarda le borse della ricetta Paulson degli ultimi giorni, le ricette evidentemente non sono ancora pronte e si ha anche molto timore ad applicarle, visti appunto gli effetti che questa cosa ha avuto negli Stati Uniti. La ringrazio, andiamo a Milano. Mario, buonasera.
Buonasera, io sarò molto breve e concreto. Io sono un piccolo imprenditore, ho 20 dipendenti,
sì,
e come ripete spesso Barisoni da molte sere, speriamo che le banche non taglino i crediti alle piccole imprese, perché io ho fatto un investimento e ho 20 famiglie sulle spalle. Io voglio fare una domanda, lei è d'accordo con me che questi apprendisti, maghi e stregoni, come sono stati definiti dal signor Barisoni, vengono individuati e buttati in galera perché hanno rovinato migliaia di famiglie? Grazie e buonasera.
Guardi Mario, non credo che Barisone abbia utilizzato queste espressioni. Sulla responsabilità di alcune persone non c'è dubbio, basta, ripeto, ascoltare, me l'abbiamo proposto più volte questa sera, quello che ha detto il PM greco ieri nella requisitoria su Parmalat. L'espressione prendere la chiave, buttarla in galera, mi sembra che non ci appartenga. Certo non pagano poco, anzi spesso in molti casi ci hanno guadagnato, su questo non c'è dubbio. Rimedi da questo punto di vista è complicato il controllo, e poi ormai quei soldi sono andati via, oppure sono nei forzieri di qualcuno in maniera magari legittima, sto parlando delle liquidazioni eccetera. La ringrazio. Mirko Vercelli, eccoci qui.
Sì, buonasera. Pronto?
Buonasera, dica.
Buonasera, ecco, io le volevo chiedere, questa qua è una mia opinione, il discorso di questa crisi, questo è il mio commento economico, non vorrei che si stasse creando due poli a confronto, appunto l'Europa e l'America, proprio per cercare di primeggiare, insomma, nel senso che io mi sono fatto un'idea sul fallimento della Lehman Brothers, perché è stata fatta fallire a differenza di altre banche che sono state nazionalizzate. Cioè il discorso della Lehman Brothers non vorrei che fosse stata fatta fallire, perché i crediti comunque erano nella quasi totalità diretti all'estero, ossia cioè, andavano a colpire più che altro le economie straniere, di conseguenza non colpendo l'economia statunitense non era di primario interesse per il governo Bush, insomma.
Guardi, non le so dare una risposta su questo, la sua teoria sulla Lehman Brothers, se può trovare una qualche conferma. Ho trovato molto interessante un'intervista del capo economista di Nomura oggi su due giornali, sulla Stampa e sul Giornale, in cui questo economista che si chiama Richard Koh del Research Institute, capo economista del Research Institute di Nomura, il quale dice: gli Stati Uniti stanno sbagliando tutto, inutile comprare quei titoli spazzatura, cioè dire il piano Paulson, che poi non era solo questo, comunque lo Stato deve ricapitalizzare le banche. E poi parla anche dell'Europa, dice: l'Europa sta facendo bene. Cosa può fare l'Europa nel frattempo? Quello che sta già facendo: nazionalizzare e iniettare capitale. Questo dice. Lascio a voi il commento come al solito. Giuseppe da Messina, buonasera. Giuseppe, mi sente?
Sì, la sento bene, sì.
Prego, bel dialetto messinese, ci vuole.
Sì, un po' di dialetto. Senta, no, io volevo cambiare completamente discorso. Premesso che sono un insegnante da 31 anni, e la mia carriera si è svolta quasi completamente in istituti professionali, per l'industria, per l'esattezza. Vorrei parlare un po' del problema della riforma Gelmini, chiamiamola
sì,
riforma.
Sì, cos'è che non le va bene?
A parte la riforma, a parte non mi va bene neanche come la state trattando voi giornalisti.
Guardi, noi ce ne occupiamo pochissimo, perché non è che facciamo un programma di approfondimento, abbiamo qualche volta parlato della scuola.
Sa qual è il problema? Che ormai sta passando in Italia l'idea, quella di Brunetta, insomma, che tutti insegnanti, statale, cose, vai giù botte contro gli statali. Insomma,
non credo che la riforma della Gelmini, uno può essere a favore o contro, possa essere ridotta, no, però, o sintetizzata nel dagli al professore.
Assolutamente. Sì, ma scusi, uno che manda 130.000 persone a casa, come dico?
A parte che non è vero, abbiamo già detto, perché, 80,
perché non è vero,
sono 87.000 cattedre in meno, non significa mandare 87.000 persone a casa.
E che vuol dire, scusi, mi faccia capire, lei 80... questa cosa l'ha affermata l'altra volta.
Ma no, è una cosa che l'ho affermata. Poi ripeto, io non so se sia giusto o sbagliato. Penso che non, un dimagrimento della scuola in generale non sarebbe del tutto sbagliato, ma lasciamo perdere, ripeto, la parte di approfondimento. Ma non significa mandare a casa 100.000 persone, adesso esageriamo, non significa mandare a casa 100.000 persone.
Se lei si informa, se lei mi fa parlare un attimino, si informa un attimino meglio,
sì.
Allora, mettere insieme, per esempio, come vuole fare nelle nostre scuole, negli istituti tecnici e professionali,
sì,
indirizzi che non hanno nulla a che spartire insieme,
questo è un altro discorso.
Allora non lo sa, e allora non dica che non manderà a casa 87.000 persone. Allora mi dica che non manderà a casa gente di ruolo, ma manderà
non
quelli
manderà
come
a casa
me.
Gente di ruolo, certo, non manderà a casa
ecco,
gente
non,
di ruolo.
quelli come me hanno il posto sicuro, tranquillo. Io mi sto preoccupando di tutti quei colleghi che ho a scuola,
sì,
da anni, che sono nella scuola da anni e che mantengono,
sì,
la scuola all'impiedi, che sono precari,
sì,
e che dal prossimo anno, fra due anni, se ne staranno
purtroppo
a casa, come
Giuseppe,
hanno fatto,
non lo so,
come
questo
hanno
può
fatto
darsi,
quest'anno con
questo
sostegno.
Questo può darsi sicuramente. Io dico che a queste persone sono state fatte negli anni delle false promesse, e che la scuola non può più continuare a essere quello stipendificio che è stato finora. Se uno vuole riformare la scuola, da qualche parte si deve iniziare, non si possono assumere 100.000 persone, perché altrimenti non si riforma nulla. Questo io penso, al di là dei casi personali, naturalmente. TG1, titoli.
Il Fondo Monetario Internazionale, la crisi costerà 1.400 miliardi di dollari, Bush chiama i leader europei. L'Ecofin alza la soglia di garanzia per i depositi bancari. Tremonti, un accordo che dà una buona sicurezza a banche e risparmiatori. Il Nobel per la fisica aspettava l'italiano Cabibbo, protestano i nostri studiosi, vincono invece due giapponesi e un americano. Napolitano, vigilerò sui decreti legge, Berlusconi al Quirinale, Fini, Parlamento forte se il governo decide, Schifani, cambiare i regolamenti. Scoperta una discarica di rifiuti tossici nel napoletano, la Camorra dietro al traffico di veleni, gli abitanti organizzano ronde. Crollano le borse, gli italiani si affidano più che mai al Superenalotto, questa sera in palio.
Sempre la situazione delle borse e della finanza in testa. Sentiamo Blob su Rai 3.
La crisi parte da qui, parte da Wall Street.
Questo 18% di studentesse italiane che ti desidera e ti considera un uomo così potente e ti vorrebbe usare, è un dato che ti lusinga, ti preoccupa, oppure pensi che dica la verità?
Lo trovo incredibile e preoccupante al tempo stesso, incredibile perché non ci credo, lo vorrei vedere, insomma.
Va bene, era Vespa in un passaggio di ieri a 8:30 E allora, eravamo con Giuseppe, con cui stavamo polemizzando naturalmente in maniera molto civile, come sempre, Giuseppe, a proposito della riforma della scuola e di queste cattedre che se ne vanno e dunque se ne vanno anche posti di lavoro, no Giuseppe?
E a parte il personale ATA pure. Comunque, al di là di quello, io volevo solo sottolineare una cosa, dopodiché sì. Possiamo anche... Cioè, il problema è questo, quando si vuole fare una riforma seria di una cosa, ci si siede e si discute, non si fa per decreto, perché parlare, vorrei farvi capire solo una cosa, negli istituti professionali noi abbiamo a che fare con i ragazzini, chiamiamoli gli ultimi, che hanno bisogno di stare a scuola. Sai che è successo negli istituti professionali nel giro di 2 anni? Stavano 40 ore a scuola, staranno 32 ore per fare cassa, solo per fare cassa. E allora basterebbe che la signora Gelmini, per esempio, incominciasse a tagliare i cosiddetti PON, POR, IFTS, cioè una marea di
cosa
soldi.
Cosa sono?
E allora sono dei progetti, lei non lo sa, per questo dico, quando si parla di scuola bisognerebbe approfondire le cose.
Certo, cioè, come in tutte le cose, infatti parlo solo delle cose che conosco.
Tutte le scuole, sappiatelo, che lo sì. Sappiano gli italiani, arrivano fiumi di soldi per fare dei progetti, cioè si vuole fare una figura professionale, si fa un progetto, cioè l'idea è buona, solo sì. Che sono dei progetti fallimentari, lo sanno tutti, girano centinaia, migliaia di euro, milioni di euro su in tutte le scuole e sono tutti progetti fallimentari.
Guardi,
se
Giuseppe,
vogliono fare cassa, che vadano lì.
No, sì, ho capito, guardi, che ci sia bisogno di minori spese, dunque anche colpire queste cose che lei dice servono a poco, non c'è dubbio. Qui si sta parlando di altri numeri, di un'impostazione diciamo nuova che viene data. Poi sul decreto si può discutere, ma quelle sono questioni politiche che non riguardano poi la sostanza. Io credo che qualche volta bisogna dire anche dei no, bisogna anche scontentare qualcuno. Non so se questo governo sia in grado di farlo. Però per fare una riforma bisogna scontentare qualcuno, altrimenti se si ascolta e si fa tutti sono d'accordo, probabilmente non si fa nessuna riforma, questa è la mia idea. La ringrazio Giuseppe, poi se vuole approfondiamo questi sprechi che ci sono nelle scuole, che dice lei, programmi di formazione, creazione di figure professionali, eccetera, eccetera. Non so se abbiamo già il TG5 con i titoli, sentiamo.
Bush chiama i grandi contro la crisi, subito un G8, allarme del Fondo Monetario, la BCE, necessaria azione comune, l'Europa aumenta la garanzia sui depositi. Guerra dei sondaggi tra i candidati alla Casa Bianca, Obama avrebbe un vantaggio tra il 3 e l'8% su McCain, tra poco a Nashville la seconda sfida TV. Mistero a Milano sulla morte di un giornalista imprenditore, il corpo trovato in un palazzo lontano da casa, era uscito domenica sera per andare a messa. Grazie alle telecamere di sorveglianza incastrati 3 tassisti durante il furto di uno scooter e un ultra del Catania che si avventava contro uno steward allo stadio. Assegnato il Nobel per la fisica a 3 giapponesi, ma i fisici italiani insorgono. I loro studi si basano sulla scoperta del professor Nicola Cabibbo. In tempi di crisi prospera l'industria del benessere, massaggi e cure di bellezza come rimedio allo stress e alle cattive notizie.
E va bene, alle 20:04 andiamo a sentire Roberto da Bologna. Buonasera Roberto.
Sì, io sono breve. Faccio riferimento a...
Anche perché ha una figlia dietro, o un figlio.
Ho 3 bimbi, 4 bimbi.
4 bimbi che fanno un certo rumore, però ci
adesso
piace.
Adesso esco.
No, va benissimo, resti pure lì. Non c'è problema, dica.
Faccio riferimento alla conversazione che è stata fatta prima con un giornalista, parlava della Parmalat, una persona molto preparata,
sì,
purtroppo
sì.
Ho ascoltato
Ettore Livini, sì.
E soprattutto la fine, quando parlava della pena dei 13 anni chiesta al PM, e si discuteva sul fatto che probabilmente tanti non sconterà neanche un anno, ma
non mi sembra un esempio per i futuri manager buono da prendere, perché
lui parlava di insegnamento, ma l'insegnamento è il segnale di cui parlava lì.
Ma che segnale? Che
è nella richiesta, è nella richiesta di 13 anni
di galera dopo un crack del genere. Che segnale può essere?
Il nostro ordinamento è diverso da quello americano da questo punto di vista. Roberto, sono d'accordo con lei, ci vorrebbe un ordinamento più severo e una possibilità di andare in galera da questo punto di vista, se naturalmente poi si accertano i reati fino in fondo, no? Come è normale che sia.
Prime avrà le sue colpe, la Consob americana avrà le sue colpe, ma le persone che hanno creato il disastro Aeron o Tyco, faccio due esempi del passato, hanno pagato anche con un prezzo alto, perché uno dei manager, se non il CEO di Aeron, si è impiccato e morto in galera. Quindi, ripeto, 13 anni di galera e non scontare neanche un giorno non è un deterrente. Io farei cambio con Tanzi. Facciamo un cambio alla pari, io prendo tutto quello che ha Tanzi, mi danno 13 anni, non sconto un giorno di galera. E qual è l'esempio per i giovani manager?
Non credo che le conviene, Roberto.
Non mi conviene?
13 anni, no. Senza i suoi 4 figli?
13 anni, ma scontati dove? Mi sembra... faccio un giorno di galera.
Vabbè, okay,
scontati dove?
Anni...
In una villa con legge di 600 ettari?
Non parliamo mica di domiciliari, 13 anni di carcere, vero?
Ma non fa un giorno di galera?
Vabbè, quello è un altro discorso. Lei ha detto farei a cambio...
Per non fare un giorno di galera.
Ah, per non fare un giorno di galera, può darsi.
Questo non è un buon esempio, non è un buon esempio. Se Tanzi sconta almeno un giorno di galera, ma come si deve? Una galera fatta con gli algerini, manopinti...
Un po' di carcere preventivo l'ha fatto, eh?
Sì, un pochino, ma come?
Adesso non ricordo quanto, però l'ha fatto.
Non penso che sia stato mischiato in mezzo a tutti gli altri, o in una galera, o
quello,
in una cella...
Quello nemmeno il manager della Aeron, però, eh?
Ecco. Sì, certo, certamente. Però, ripeto, è già secondo me un ottimo segnale che un PM parli in quel modo... Che faccio una requisitoria fatta in quel modo,
sì.
Non è stata fatta molto bene, molto dettagliata e soprattutto a segno, perché ha spaziato di cose che non erano legate al caso Parmalat, ma ha parlato in generale del sistema economico.
Sì, secondo Livini sì, è un discorso quasi da candidato per la direzione della Consob in pectore. La ringrazio, grazie.
Niente,
Roberto.
Prego.
Andiamo subito con un altro ascoltatore, con Cristiano, sempre da Bologna. Buonasera, Cristiano.
Sì, buonasera, Cruciani.
Dica.
Dunque, io sono partito un paio d'ore fa in macchina e quando appena sono salito in macchina ho acceso la radio ho sentito questa notizia del permesso di soggiorno a punti e sinceramente sul momento la cosa mi ha fatto un po' ridere e poi dopo mi ha fatto ridere più che altro perché valutavo il fatto che da elettore di centrodestra insomma mi sarei aspettato delle soluzioni un pochettino più... intelligenti, ecco, a problematiche di questo tipo. Ora la domanda che voglio farle, perché probabilmente io non ho, avendo sentito la notizia da voi, non saprei neanche se la cosa possa essere realistica. Questo provvedimento in realtà fa parte di un provvedimento più ampio che diciamo dovrebbe tutelare in qualche modo la parte relativa alla immigrazione clandestina o è un provvedimento fatto per essere fatto?
Ma guardi, non glielo so dire, si tratta di emendamenti dei senatori del Carroccio della Lega al disegno di legge sulla sicurezza. Tra questi emendamenti c'è il rafforzamento delle pene per chi commette reati di violazione di domicilio, furto e rapina. C'è appunto questa sorta di permesso di soggiorno a punti, un po' come la patente di guida, e poi c'è qualcos'altro sui matrimoni misti. Nessun immigrato può sposarsi senza prima essere in regola con i documenti per la questione dei matrimoni misti. Peraltro fra poco avremo, credo, il senatore, non so se Mazzatorta, uno di quelli che ha presentato, il senatore Mazzatorta, sì, che ha presentato oggi questo disegno di legge, dunque ci spiegherà meglio. Francamente non di queste cose, secondo i matrimoni può darsi ci sia, anzi c'è sicuramente in alcune città un abuso. Queste altre cose rafforzano alcuni reati e introdurrebbero questo sistema del soggiorno a punti. Questo è il quadro.
Cioè non le sembra adesso io ho sentito anche qualcuno che ha detto "Ah, ma in Australia c'è la green card con il ma non è una tendenza ulteriore, come dire, a demonizzare l'immigrato, cioè che io ho come l'impressione che non sia un vero e proprio provvedimento per fermare gli sbarchi. Cioè, non mi
guardi,
sembra di aver sentito.
Non lo so, no? Non, anche secondo me non è una buona idea questa qua del permesso di soggiorno a punti. Da qui a dire che è un provvedimento che demonizza, insomma, ce ne corre, eh. Però, ripeto, si fanno gli esempi di altri paesi, non mi sembrano molto calzanti questi esempi. E poi quando si burocratizzano le cose in Italia diventa un pastrocchio. È già diventato un pastrocchio la patente a punti, figuriamoci il permesso di soggiorno a punti. Insomma, se rubi o fai un furto te levano 4 punti, altrimenti se... Non so, come la scala dei reati o di reati sia penali che amministrativi, non so quale possa essere per i punti, insomma diventa... francamente un po' ridicolo, no?
Ridicolo, e soprattutto come li recupereranno i punti? Le lancio giusto questa provocazione e poi la saluto.
Non lo so, con dei corsi speciali dalla polizia.
Con dei corsi come la scuola guida.
Dai, sì, corsi, esatto, alla polizia. Non so, alle scuole...
esatto.
La ringrazio buona Cristiano. Serata. Andiamo a Ravenna, Melchiorre. Buonasera, Melchiorre.
Buonasera, signor Cruciani. Senta, io sono siciliano, ma da 18 anni vivo in Romagna, in un paese che si chiama Savio. E sentivo la senatrice del Caroccio che diceva quel fatto che la gente ha paura a stare anche in casa, e lei ha storto un po' il naso, no? come se la senatrice avesse detto delle cose fuori da ogni mondo.
Ma no, ma io non volevo dire che non esistono casi in cui le persone hanno paura, certo che esistono, ma che le persone in generale siano terrorizzate dal solo fatto di stare in casa, oppure non si possa uscire, dunque si debba rimanere dentro casa, ma anche dentro casa non si è sicuri, questa francamente mi sembra un'esagerazione.
Vivo in un paese che, ringraziando Dio, guardi, io vivo in un paese che si è sconvolto a 4 anni, signor Cruciani. Io ho dovuto mettere un allarme, costa 4.000 euro, non me lo potevo neanche per me. Mi alzo la notte con la paura, ogni minimo rumore, mi sono entrato 2 volte in casa, hanno fatto i bisogni sul divano, stanno terrorizzando un paese. Io ho paura, alla notte un minimo rumore saltinare, tutto il paese è sconvolto perché ogni 2 case c'è un furto. Però, signor Cruciani, lei ha la possibilità di fare un sondaggio con la radio tramite SMS, lo faccia e vedere cosa pensa il cittadino di questa cosa qua.
Il punto, io ci credo assolutamente a quello che lei mi sta dicendo. C'è un problema di controllo del territorio, di forze dell'ordine, non è che rafforzando i reati di violazione di domicilio, di furto e rapina, come vuole fare la Lega, si risolve qualcosa. Secondo me, nel caso suo come in altri casi, credo che ci sia un problema di controllo del territorio, di forze dell'ordine, di presidio. Non credo che sia una questione di pene. E poi ripeto, il punto non è nemmeno questo, perché è il modo, adesso lo facciamo riascoltare fra poco, perché insomma, è il modo in cui si presentano le cose. Non si può stare nemmeno dentro casa. Io credo che non sia così. Nel suo caso magari è così, Melchiorre, io non lo so, ma nel mio caso non è così, però
La notte mi alza ogni minimo rumore, la mia famiglia, i vicini, sì. Guarda, è diventato un disastro, credi che...
No, ma le credo assolutamente, e però cioè, non è dai casi personali che poi può nascere in questo caso un ragionamento sull'insicurezza degli italiani, che c'è, per carità, il problema di sicurezza, l'abbiamo detto più volte, non deve essere assolutamente sottovalutato. Però fra poco vi faccio riascoltare le frasi di Rosy Mauro e così ci facciamo un'idea di come vengono presentati gli emendamenti in questo caso e la questione di sicurezza in Italia. Eccoci qui, gentili ascoltatori, andiamo alle 20.17, 800 24 00 24, a sentire appunto quello che ha detto oggi Rosy Mauro, vicepresidente del Senato.
Non si è più sicuri in casa propria ed è, penso, la cosa peggiore per ogni cittadino. Il problema è che oggi anche non si è più sicuri di giorno, ma nella propria abitazione, credo, lo trovo veramente scandaloso. Quando uno chiude la porta di casa sua, va a letto e non sa se la mattina si risveglia, credo che questa sia la cosa più antidemocratica che possa avvenire in un paese dove invece chi viene si deve integrare, rispettare le nostre leggi e adeguarsi al nostro sistema.
Eccoci qui, 800 24 00 24, queste erano le frasi che hanno fatto indubbiamente discutere da parte di Rosy Mauro sul fatto che non siamo sicuri nemmeno dentro casa e dunque quando andiamo a dormire pensiamo che ci possa accadere qualcosa. Il senatore Sandro Mazzatorta, Lega Nord, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Senatore, io voglio capire il permesso di soggiorno a punti. Molti sì. Ascoltatori ci dicono si ispira ad una legislazione che però è molto diversa perché riguarda altre cose, credo, a una legislazione di altri paesi, si faceva l'esempio dell'Australia o della Nuova Zelanda, in cui c'è una sorta di green card legata però al fatto che si commette un reato. In realtà anche in Italia se uno commette un reato importante non è che possa più godere del permesso di soggiorno, diciamo. Allora, qual è la logica di questo permesso di soggiorno a punti?
Allora,
si tratta di un accordo di integrazione che viene fatto sottoscrivere all'atto del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno. In questo accordo di integrazione, che è un istituto che trovate tranquillamente nella legislazione francese o anche nella legislazione tedesca o per dire anche nella legislazione svizzera, dove sono molto molto più rigorosi di noi, questo accordo di integrazione viene associato un punteggio, un credito che è dato da 10 punti. Ovviamente questo punteggio è legato al raggiungimento di obiettivi di integrazione minimi, quale anche un minimo grado di conoscenza della lingua italiana, l'adesione alla carta dei diritti e doveri del cittadino, cioè almeno aderire ai principi e ai valori fondanti della nostra Costituzione, e chiaramente in caso di violazioni, che possono essere di natura penale, per i quali non è prevista la pena della espulsione, la sanzione accessoria dell'espulsione, o in caso di infrazioni amministrative di carattere tributario, c'è una decurtazione di questo punteggio. Qualora si scenda al di sotto della metà di questo punteggio assegnato, si possono integrare questi punti attraverso o dei corsi di integrazione specifici o dei lavori di pubblica utilità che lo straniero deve svolgere, e allora può reintegrare il suo punteggio. Nel caso in cui esaurisca tutto questo bagaglio di punteggio, ovviamente scatta la revoca del titolo di soggiorno e conseguentemente l'espulsione.
Senta, senatore, questo... però a me sembra che già la legislazione italiana sui permessi di soggiorno è complicata, probabilmente anche per gli stessi immigrati è difficilmente comprensibile, in alcuni casi è contorto il modo in cui si ottiene il permesso di soggiorno e soprattutto quando si rinnova il permesso di soggiorno. Ora, una cosa del genere, visto anche l'esperienza della patente a punti, come sai il recupero dei punti della patente a punti è diventato un po' una barzelletta, come ormai noto anche dalle cronache, non le sembra che introdurre un elemento così burocratico in Italia possa rappresentare, e ci sia il rischio di un pasticcio enorme?
No, sinceramente no, ripeto, questo accordo di integrazione fa capire che gli stranieri innanzitutto devono anche garantire rispetto di alcuni doveri elementari.
Per quello ci sono le leggi però.
No, il discorso è questo, noi associamo anche, ripeto, al titolo di soggiorno, che è un titolo che discrezionalmente lo Stato concede allo straniero, ripeto, stiamo parlando di un titolo di soggiorno, non della cittadinanza, associamo un punteggio. Chi rispetta le leggi, chi rispetta le leggi amministrative, tributarie, penali, non deve temere nulla, ovviamente avrà questo punteggio, gli rimarrà per la durata del suo titolo di soggiorno, che sarà i 2 anni, 1 anno a seconda della durata del titolo, e quindi non ha nulla da temere. Ovviamente chi non rispetta le regole, chi farà delle infrazioni, dovrà temere la decurtazione che verrà fatta amministrativamente, come viene fatta oggi sulle patenti. Che poi ci sia nell'ambito delle patenti qualche scandalo sulle autoscuole eccetera, ma questo lo eviteremo ovviamente, considerata anche la rilevanza del tema.
Senta, ci può fare un esempio, una simulazione di come potrebbe essere organizzata la questione dei punti, perché ci avrete pensato sicuramente con questa proposta, no? Non so, si parte da quanto? Da 100 punti, poi come funziona? Non so, un furto in un supermercato quanti punti toglie?
Sono 10 punti, 10 crediti che ovviamente vengono assegnati all'atto del rilascio del permesso di soggiorno, chiaramente previa anche una valutazione minima della conoscenza della lingua italiana. Guarda, io le posso dire, sono anche sindaco di una città nella provincia di Brescia, ho recentemente assistito a giuramenti di cittadinanza di stranieri che non sapevano nemmeno leggere la formula del giuramento.
Per cui a 10 si arriva solamente se si conosce l'italiano?
Se si conosce, almeno, questo accade per esempio anche in Inghilterra, non stiamo parlando del Canada o della Nuova Zelanda, stiamo parlando dell'Inghilterra, della Svizzera, della Germania, della Francia, che chiedono un minimo di conoscenza della lingua del paese che ti ospita, quindi mi sembra.
Avendo questi 10 crediti, poi come.
Questi 10 crediti, poi ovviamente, qualora un cittadino straniero non commetta nessun tipo di infrazione, non rimangono 10 crediti per tutta la durata del suo soggiorno. Qualora invece commetta delle infrazioni, questi crediti vengono decurtati secondo una valutazione che viene in questo caso rimessa al decreto del Ministero dell'Interno, che stabilirà il valore di ogni singola infrazione ai fini della decurtazione del punteggio.
Per esempio,
quindi
passare col rosso,
se uno ha commesso un'infrazione al codice della strada, avrà una decurtazione del punteggio.
Pure il codice della strada.
Del codice della strada, del codice dei tributi, delle violazioni di carattere amministrativo, di carattere penale, di ogni tipo, questo verrà ovviamente indicato all'interno del decreto del Ministero dell'Interno. Ecco. Se si azzerano questi crediti, ripeto, scatta
l'espulsione.
Se i crediti scendono a 5, allora lo straniero per recuperare questi crediti dovrà prestarsi a o attività socialmente utili, che poi stabiliranno gli enti locali, o a corsi di integrazione che potranno poi far recuperare questi crediti e riportarli a 10.
Ma non le sembra troppo complicato adesso? Veramente
no,
una domanda.
Sinceramente non mi pare complicato, mi pare, ripeto, una soluzione che avvicina il nostro paese al livello delle legislazioni europee più evolute, che stanno andando sempre di più verso un percorso, come dire, di integrazione, ma serio, ecco, non retorico. Qui in Italia siamo abituati a parlare di integrazione come un processo retorico che non prevede da parte dello straniero nessuno sforzo, si parla solo di diritti, di sportelli immigrati, di possibilità di accesso ai servizi, non si chiede agli stranieri un minimo di rispetto di quelli che sono i valori della nostra Costituzione, della nostra anche cultura, e quindi anche un minimo grado di conoscenza.
Ho capito.
Della lingua del paese che li occupa.
Senatore, cosa vuole che dica? Auguri. Io ho l'impressione, credo che voi poi cercherete consenso su questo,
certo,
eccetera. Ho l'impressione che introdurre in Italia una cosa di questo tipo sia un po' complicato, al di là poi delle valutazioni che si possono fare anche da parte dell'opposizione. Oggi ha detto un'idea bizzarra: chi ha il permesso di soggiorno ha il permesso di soggiorno e basta, poi che non è un'idea bislacca, ma queste sono naturalmente valutazioni politiche, polemica politica quotidiana. Al di là di questo, credo che nell'ordinamento italiano una cosa di questo tipo, non so, mi sembra difficilmente applicabile, però è un'impressione, la prima impressione è questa.
Posso solo guardare quello che succede oggi in Spagna, ecco, proprio poche giorni fa.
In Spagna che c'è una cosa di questo tipo?
No, sul Sole 24 Ore c'era un articolo che chiariva la posizione del ministro dell'integrazione spagnolo, che ha detto che nel 2009, leggo testualmente, taglierà sostanzialmente a zero i visti rilasciati per ragioni di lavoro ai cittadini stranieri.
Vabbè, questo è un altro discorso, però non è che c'è.
Il ministro spagnolo: non è più sostenibile alla luce della crisi economica che ha colpito il paese questo tipo di immigrazione. Questa è la soluzione spagnola. Noi non arriviamo a tanto, perché la Spagna dice nel 2009 nessuno straniero per ragioni di lavoro entrerà in Spagna, non arriviamo a tanto, soltanto che chiediamo un minimo di serietà quando uno straniero viene ospitato sul nostro territorio. Se
questo
non va bene, e se questo è una proposta bislacca,
non ho detto bislacca, ho detto semplicemente che mi sembra che ci siano già le leggi, ecco, insomma, per verificare poi queste cose. Introdurre un sistema a punti mi sembra una complicazione in più, però insomma alzo le mani e lascio agli altri anche la valutazione. La ringrazio molto, buona serata senatore. Senatore Sandro Mazzatorta, Lega Nord. Andiamo a sentire qualche ascoltatore naturalmente anche su questo, e andiamo a Tommaso da Milano, poi Franco da Firenze, c'è anche Alessandro provincia di Lucca, Giovanni da Salerno provincia di Salerno, Angelo da Bergamo. Tommaso, eccoci.
Buonasera Cucciani. Sono io, vero?
Fino a prova contraria è lei.
Perfetto, no, perché sentivo fino adesso la radio spenta, quindi non sapevo se...
No, scherzo, è lei, dica pure.
Senta, mamma mia, che fatico, ma francamente vorrei fare un discorso proprio sugli extracomunitari, che è a fagiolo, provare a fare un discorso davvero completamente scevro da ogni aspetto politico e ideologico. Ci sono di meno, ho fatto parecchia fatica a ascoltare serenamente il nostro senatore.
Che però non dava l'idea di essere uno di quei leghisti alla Borghezio, insomma, mi sembrava una persona, insomma, che ragionasse, per carità, anche Borghezio ogni tanto ragiona, l'altra sera l'ho visto all'Infedele, era completamente diverso dal Borghezio di altre occasioni, insomma.
Ah, ci picchia, non c'è paragone.
Ci sono tre, quattro Borghezio poi, insomma, se vogliamo.
E ce ne sono, ogni tanto ne spunta fuori uno, assolutamente, ma va bene così, nessun problema, perché lo stesso senatore che abbiamo ascoltato, credo in un'intervista del giornale radio, sempre di Radio 24 poco fa, diceva il cittadino, la parola cittadino non l'ha, non so, probabilmente casualmente non l'ha pronunciata, la persona extracomunitaria finché non ha la cittadinanza è ospite, e c'era anche una pena, un accento, è ospite.
Vabbè, ma quelle sono valutazioni e toni che vengono usati dalla Lega, come è normale che sia, perché si fa battaglia politica ed è legittimo usare, non è che ha detto una cosa folle, insomma.
No, ma assolutamente no, però ritengo che cominciamo un po' a passare il segno. Da una parte che cade un africano per terra, razzisti tutti quanti, sono stato a Treviso per lavoro oggi, francamente, da razzisti di non ne ho visti, e probabilmente non nemmeno gentilini, comunque vabbè. Però si sta un po' passando il segno, secondo me. Io convivo con una cittadina vietnamita che non è venuta qui a cercarsi un lavoro. Io ero lì per lavoro in Vietnam 2 anni fa, un po' di più, mi sono innamorato piano pianino di lei di me, e l'ho convinta a venire qui perché io al momento non avevo voglia di andare in Vietnam. Questa non vede in questo paese, il suo è un paese che cresce al 10% l'anno da 10 anni a questa parte,
certo.
Per carità, la
fotografia dice che oggi il paese vietnamita è un paese povero, l'Italia è un paese comunque ricco. La fotografia, la dinamica però è un'altra questione. Noi siamo un paese che è un po' accartocciato su se stesso, lei lo coglie. E francamente credo che sul concetto, su tutto quello che attiene al mondo extracomunitari, dovremmo tutti quanti un attimino pensare che è un mondo, una realtà variegata. C'è chi viene qua a portare del gran valore aggiunto, magari non perché deve lavare il bagno di McDonald's, tutto rispetto per tutti quanti quelli che lavano il bagno di McDonald's, se lo fanno bene.
Guardi, qui bisogna però distinguere, la ringrazio, se vuole proseguiamo dopo la borsa, anche nelle parole di alcuni esponenti leghisti si fa sempre un riferimento a un'immigrazione che serve, poi naturalmente i discorsi spesso davanti alla folla sono altri. Subito a sentire i titoli del TG2.
Anche il Fondo Monetario lancia l'allarme, la crisi costerà 1.400 miliardi di dollari. Bush propone un G8 straordinario, borse in altalena per tutto il giorno. L'Europa per ora dice no al fondo anticrisi e protegge i depositi fino a 50.000 euro, ma in Italia si arriva già fino a 103.000. Tremonti, un accordo che dà sicurezza ai risparmiatori. Napolitano, vigilerò con rigore sui decreti. Schifani, dialogo per cambiare il regolamento parlamentare. Fini, il governo deve avere la possibilità di decidere. Assegnato il Nobel della fisica a tre scienziati, un americano e due giapponesi, per gli studi sulle particelle subatomiche, ma il padre della ricerca è un fisico italiano. Jackpot da favola per il Super Enalotto, arrivato a 73 milioni di euro. Raddoppiate le giocate in tutta Italia. Nel corso del TG2 sapremo se e dove la fortuna avrà colpito.
Eccoci qui, questi erano i titoli del TG2. Andiamo allora a completare velocemente, perché dopo abbiamo diversi ascoltatori, con Tommaso da Milano. Allora, Tommaso, considerazioni finali su questa...
Assolutamente, considerazioni finali. Tutti quanti, sia cavalcando un certo anti-stranieri sentimenti, chi invece cavalcando un certo pietismo che fa pietà, perché francamente, se è poverino, ma quale poverino? Se uno viene qua, magari è un manager poverino, c'ha la pelle nera, è un manager della Madonna, guadagna 30 volte più di me. Tutti quanti, un po' più di realismo e di pragmatismo come approccio al mondo extracomunitario.
Va bene, grazie. Ma grazie.
Bene all'Italia nel 2008.
Sì, no, Tommaso, ma quello è giusto, assolutamente. Angelo da Bergamo, Angelo, buonasera.
Sì, pronto, buonasera.
Prego.
Vorrei fare soltanto una considerazione lì in mafia, cioè nel senso che in un paese dove si parla di certezza della pena, dove ci sono centinaia di migliaia di persone che si inchinano tutti i giorni per reati e non vengono neanche perseguiti, noi cerchiamo a puntualizzare dove? Su un passaporto lì a punti, cioè nel senso un permesso di soggiorno a punti. Ma è veramente una cosa, cioè, rimane allibita una persona, perché è assurdo, totalmente assurdo.
Angelo, adesso al di là dell'assurdità, io pure ho criticato molto questa cosa, perché penso che sia inutile, ci sono le leggi, chi sbaglia paga, appunto, e basta. Introdurre una complicazione di questo tipo in Italia mi sembra una follia, però valutiamo, vediamo anche se all'estero esistono delle formule di questo tipo, magari si possono copiare alcune cose interessanti. La ringrazio. Giovanni, provincia di Salerno.
Pronto?
Non so cosa si sta spostando, mobili, porte, sedie. Giovanni, dica.
Buonasera, Cruciani.
Da dove ci chiama, Giovanni?
Io chiamo da Nocera Inferiore, provincia di Salerno.
Nocera Inferiore, prego.
Senti, volevo fare una considerazione sulla questione di questi tempi, la crisi della finanza internazionale.
Sì.
Io ho pensato una cosa, mi sto documentando come tutti quanti noi, sto leggendo, sto ascoltando, però ancora non ho sentito fare quello che secondo me ci vorrebbe, ovvero un mea culpa da parte di tutti, anche professori universitari, commentatori di economia, cioè coloro che negli ultimi 20 anni, perlomeno dalla Thatcher in poi e da Reagan, stanno alimentando il mito del libero mercato, della deregulation, della mano invisibile e quant'altro. E tutti i miti che crescendo sono stati la causa fondamentale, la causa fondante del problema che viviamo oggi. Oggi da queste persone mi piacerebbe sentire un mea culpa, dire probabilmente ci eravamo sbagliati.
Guardi, anche Giovanni, perché... io credo che non sia molto semplicistico pensare che la crisi di adesso sia frutto delle politiche, non so, di Reagan o della Thatcher. Francamente non c'entra nulla. Né la filosofia che ispira il liberismo è una filosofia che riguarda, che ha a che fare con l'esplosione degli strumenti finanziari. Sono cose completamente diverse.
Ma guardi che non è proprio così, ci sono dei premi Nobel che lo sostengono, anche da tempo, però vengono inascoltati proprio perché...
Che sostengono che cosa?
Che sostengono che alla base di tutto questo ci sia la deregulation sfrenata e lasciare tutto alla concorrenza, lasciare le banche, rispetto alle quali 20 anni fa c'erano delle leggi che impedivano determinate cose, la deregulation poi ha permesso alle banche, facendosi concorrenza spietata, di fare insomma tutto quello che ritenevano opportuno per fare profitto.
Sì, però Giovanni, questo non ha niente a che fare con liberismo, Reagan, Thatcher, è un'altra cosa.
Se mi consente una considerazione, sì, sono anni che noi sentiamo dire che non è possibile aumentare i deficit pubblici, che lo Stato non deve intervenire nell'economia, oggi per far fronte a per spegnere questi focolai non facciamo una grinza se ci mettiamo 850 miliardi di dollari, per dirne una, o quant'altri, e se i contribuenti pagano. Se lo dobbiamo fare per sostenere i redditi da lavoro, quello non si è potuto fare negli ultimi 20 anni. È questa la mia considerazione.
Ringrazio Giovanni. No, assolutamente. È anche più difficile intervenire sui redditi da lavoro in così d'imperio, diciamo, quando non c'è una crisi molto forte, perché poi è vero, si è parlato di perdite di potere d'acquisto, ma insomma non è che siamo mai stati di fronte ad una crisi drammatica con ripercussioni molto molto gravi sui salari da questo punto di vista. Cinzia da Trento, velocemente. Cinzia, buonasera.
Sì, buonasera, velocemente. Io parlo italiano non molto forbito, però adesso cruciale te parlo in veneto, eh?
Sì, parli pure.
Allora, te parlo in veneto, mi sarei una veneta e dovria indossare la camicia verde.
Sì.
E invece non indosso una camicia verde, perché nel mio negozio entra signore con la puzza sotto il naso, stranieri di tutto il genere. E secondo me tutto quel caos che devo fare, quelli che lei a Roma. Perché è loro che fa razzismo, non siamo noi altri sappiamo tutti quanti, e abbiamo ogni giorno contatti, tutti i giorni con persone normali che in somiglia, gli va a fare la pipì, gli va a fare i suoi bisogni, come chi fa tutti gli italiani che adesso se vuol fare come stelline.
Cinzia, io la lascio parlare perché il Veneto è meraviglioso, però dopo un po' ho qualche difficoltà, anch'io che insomma ascolto Veneto e questo dialetto in maniera costante, ho qualche difficoltà a seguirla, anche perché mancano 10 secondi alla fine e non ho capito lei dove vuole andare a parare sul tema del razzismo e non so che altro. Per questa sera abbiamo concluso, volevo farvi ascoltare Greco ancora in conclusione, però non possiamo, naturalmente ci aggiorniamo a domani anche con Alessandro da provincia di Lucca e Franco da Firenze, che è un camionista. Mi dispiace Franco, dove si trova in questo momento?
Tratto Appenninico,
ci sentiamo domani. Lei sa a quest'ora dov'è? A quest'ora, insomma,
non lo so, domani non ho il programma. Comunque ci risentiamo, telefono sempre acceso.
Va bene, grazie. La richiamiamo noi. Ci sentiamo con tutti voi domani alle 18:30.